c'è un sito che vi consiglio di consultare, che è quello del glossario. Il sito del glossario è un enorme dizionario multilingue, è utilissimo quando uno ha problemi di traduzione, in tutti i termini comunitari, tutto lo slang comunitario, che è la varia denominazione degli organi, eccetera, lo trovate in questo sito che è europa.eu.int, che è il portale dell'Unione Europea. Che è il portale della legislazione, leg.it, ma quello può essere le sigle delle varie lingue, e alla fine c'è scritto cig.g4000.htm. Nel mio sito, nei materiali per il corso, c'è anche il link a questo sito. Molto, molto utile. Se uno, per esempio, si imbatte nel a chi comunitario, generalmente uno non lo sa da piccolo, che cos'è a chi comunitario, lo va a vedere con una rapida spiegazione. Allora, il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è una cosa molto interessante e molto istruttiva, nel senso che è un classico sviluppo della logica della comunità europea. Il Consiglio d'Europa nasce spontaneamente e nasce per un'esigenza abbastanza semplice, che ci riporta ai nostri discorsi iniziali. Consiglio europeo. Formale. E nella dimensione 1 si crea un trattato internazionale. Questo trattato internazionale dà luogo alla comunità economica europea, con i suoi degli organi, le istituzioni, Consiglio, Commissione, Parlamento. Questa comunità europea tende a organizzarsi sempre di più secondo le modalità di un organismo di tipo parastatale. Si parla di forma di governo, di relazione tra gli organi, di legislazione e così via. Tende cioè a funzionare staccandosi dalla logica del trattato, dalla logica della politica internazionale, da quella che si può chiamare il metodo diplomatico. Dominato dal principio intergovernativo. La CE lavora col metodo comunitario, col principio comunitario, cioè le sue logiche interne di funzionamento, la maggioranza qualificata, la cooperazione tra Consiglio e Commissione, il coinvolgimento del Parlamento e così via. Ossia, il figlio tende a staccarsi dalla logica dei padri, come natura vuole. I padri recuperano un qualche spazio di governo. Per esempio, quando la comunità europea nel 66, alla fine della prima fase, si paralizza perché la Francia non vuole passare al voto a maggioranza, la soluzione di questo problema non la si può trovare all'interno delle regole della comunità e del Consiglio. Le regole della comunità dicevano, dopo la prima fase, dopo i primi 8 anni, si interrompe la fase transitoria per cui si vota sempre, si decide sempre l'unanimità e si passa a un metodo comunitario basato sulla maggioranza e non sull'unanimità. Non è possibile all'interno di questo sistema assumere decisioni che vadano contro i trattati. I trattati sono la Costituzione, dice la Corte di Giustizia, la Costituzione della CE. La CE non ha possibilità al suo interno di modificare i trattati. Ecco che la soluzione di questo impasse, di questo blocco dell'attività della comunità, viene assunta a livello 1, a livello della Corte internazionale, con il metodo diplomatico e con l'organizzazione di un vertice internazionale, dove gli stati membri della comunità assumono le decisioni che riguardano l'applicazione del trattato. E cosa loro? Sono le parti contraenti che stipulano un contratto, questo contratto obbliga le persone giuridiche stati e dà luogo a questa creatura che opera poi con altri strumenti. Ma quando questa creatura ha problemi di sviluppo e problemi anche di funzionamento, la palla ripassa al livello 1, ai padri, alle parti contraenti, e queste parti contraenti semplicemente si riuniscono per discutere che si fa e si riuniscono in una volta vertice. Un bel giorno, con il vertice di Parigi del 74, il vertice internazionale decide di darsi un nome e un'organizzazione. E questo nome e organizzazione è Consiglio Europeo. Detto giusto europeo, sì. C'è una data di nascita, 1974. E si riunisce la prima volta l'anno dopo. Semplicemente una riunione sporadica dei capi di Stato degli Stati membri decide di incontrarsi regolarmente e si dà un nome che non esiste in nessun trattato. Un vertice decide di istituire un Consiglio Europeo che si sostituisce alla prassi delle conferenze europee al vertice che hanno caratterizzato il periodo precedente. Che cos'è questo Consiglio Europeo? Il Consiglio Europeo è una cosa del tutto informale, viaggia sulla dimensione 1 e non ha rapporti diretti con la dimensione della comunità europea. Non è un organo della comunità europea, è un organo, è un'organizzazione di tipo internazionale. Non è neanche un'organizzazione di tipo internazionale, è un incontro di livello internazionale. Per cui quello che prima era assolutamente informale, cioè il vertice di capo di Stato di governo, diventa una cosa uguale, solo che acquista un nome e la sua periodicità. Il Consiglio Europeo si riunisce periodicamente e cosa fa? Tratta tutti i temi che stanno fuori dalla comunità, ma che riguardano lo sviluppo della comunità. Per ogni passo che ha fatto la comunità, vuoi verso l'allargamento ai nuovi paesi, dai 6 ai 25, vuoi verso i diversi livelli di integrazione, quindi i trattati che sono stati stipulati in seguito su tutte le cose che hanno creato la comunità europea, hanno allargato la comunità europea, Il motore è stato un motore essenzialmente politico, di politica internazionale, separato dalla comunità. È come se noi avessimo messo in sostanza un potere costituente permanente staccato dal potere costituito. Il trattato della Costituzione. La Costituzione è l'atto con cui il potere costituente cessa e costituisce il potere. Questo fenomeno un po' mistico, per cui dalla politica pura, senza regole, si crea un sistema positivo costituito in un ordinamento giuridico. Nella comunità europea questo potere costituente non si esaurisce, resta legato alla politica internazionale. E la politica internazionale prosegue parallelamente alla comunità europea, e mentre la comunità europea, potere costituito, svolge le sue funzioni, dà le sue norme, crea le sue regole, ha i suoi problemi, li risolve e così via, separatamente esiste una dimensione tipicamente di diritto internazionale in cui gli stessi stati discutono su che cosa deve succedere alla comunità europea. Per esempio, un bel giorno si comincia a pensare che bisogna arrivare all'unificazione monetaria. L'unificazione monetaria è fatta a un certo punto con un trattato che modifica i trattati istitutivi. Questo trattato è stato preparato a livello di politica internazionale. Con il metodo diplomatico, nel senso che i vertici che vanno in capo di Stato, i ministri degli esteri, vengono invitati i ministri finanziari a seconda delle questioni che vanno trattate. È chiaro? Notate che la composizione di questo Consiglio non è poi diversa da quella del Consiglio dei Ministri. Quando il Consiglio dei Ministri si riunisce nella composizione generale, deve parlare dei problemi istituzionali, dei capi di Stato e di Governo sono le stesse persone. C'è il Presidente del Consiglio italiano, il Presidente della Repubblica francese, il Premier inglese, il Cancelliere tedesco, eccetera, che si uniscono, solo che quando si uniscono qui, lavorano come organo della comunità europea e cioè nell'ordinamento costituito. Quando si uniscono qui, lavorano sul piano internazionale come potere costituente. Sono due momenti diversi. Questo, se vogliamo, è il momento della decisione e gestione delle politiche. Lì è il momento della progettazione delle politiche. Per questo dico che è il motore della comunità europea. Tutta l'innovazione della comunità europea sta fuori dalla comunità europea. Non è un fenomeno interno, è un fenomeno esterno. La stessa Costituzione europea, il trattato costituente che si firmerà a Roma venerdì prossimo, nasce da un Consiglio europeo che ha deciso di fare questo passo e di convocare una apposita convenzione per scrivere questo trattato. Tutto si è svolto fuori dalla creatura, dal creato, ma in un motore che è politico. Insisto su questo fatto di un motore politico perché il Consiglio d'Europa non crea atti, non produce atti giuridicamente rilevanti, se non giuridicamente rilevanti sul piano internazionale. Sono impegni che si prendono gli Stati tra di loro, in una sede altamente informale. Informale nel senso che arrivano tutti quanti con le loro Mercedes incravattati con lo scuolo dei cosi e dei loro collaboratori, si chiudono nella stanza e cominciano a discutere che cosa si deve fare della comunità europea. Diciamo? Qui si dice l'esistenza del Consiglio è stata giuridicamente consacrata dall'atto unico europeo e ufficializzata dal Trattato sull'Unione Europea. Beh, questo è preso proprio dal glossario. Atto unico europeo. Atto unico europeo è il primo trattato che viene fatto per modificare in maniera sostanziale il Trattato di Roma, 1987. nasce da una serie di incontri a livello di Consiglio europeo, dove si discute su diverse ipotesi. Diverse ipotesi, alcuni vorrebbero arrivare all'Unione Europea subito, altri dicono per carità restiamo un'organizzazione di stati sovrani, alla fine si arriva a questa mediazione, come sempre da parte della Comunità Europea sono le grandi mediazioni, e in questa mediazione che si chiama atto unico perché unisce due diverse ipotesi di trattato, l'articolo 2 istituisce il Consiglio Europeo. Notate che è l'unica norma fatta sul Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo riunisce i capi di Stato e di Governo dei Stati membri, nonché il Presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai ministri incaricati degli affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Punto. Ci dice qualcosa su che cos'è il Consiglio Europeo? No. Non ci dice nulla neanche su che cosa fa. È l'unica norma dell'atto unico che si occupa del Consiglio Europeo. Semplicemente, prima di cominciare a parlare della comunità europea, istituzionalizza ciò che in realtà già esiste. Lo formalizza, ma senza collocarlo nella comunità europea e senza chiarire teoricamente e giuridicamente che cavolo di organismo sia, che competenze abbia, quale sia la sua natura giuridica. La cosa importante, come vedete però, e per questo ve ne parlo adesso, è che nelle riunioni partecipa il Presidente della Commissione. Non solo partecipa il Presidente della Commissione, ma così come i capi di Stato e di Governo si fanno accompagnare dai ministri degli esteri, il metodo diplomatico, il Presidente della Commissione si fa accompagnare da un membro della Commissione. Allora la Commissione non c'aveva l'uomo della politica estera, difficilmente non c'aveva competenze di politica estera, però il Presidente della Commissione si fa accompagnare da quello che potenzialmente è il suo ministro degli esteri. È fondamentale questa cosa, perché gli dà il senso del perché il Presidente della Commissione incomincia ad avere questa sua particolare rilevanza. Il Consiglio Europeo è il motore, dicevo, della comunità, il motore politico. È quello che assume le grosse linee prospettiche, decide se la comunità si occuperà di più dell'agricoltura o si occuperà di più del commercio internazionale. Queste sono decisioni politiche e strategiche che vengono assunte nel Consiglio Europeo in presenza e con la partecipazione attiva del Presidente della Commissione. Il Presidente della Commissione presiede appunto l'organo, la Commissione, che ha il potere di iniziativa. Tutti gli atti normativi importanti sono approvati dal Consiglio, dal Parlamento e del Consiglio, eccetera, con delle formule che vedremo, su iniziativa della Commissione. E allora voi vedete che il Presidente della Commissione finisce come essere il giunto di trasmissione tra il motore politico e le ruote della comunità. Le ruote che fanno andare avanti la comunità con le sue sistemi decisionali e che sono innescate dal potere iniziativa della Commissione. La Commissione non è presente qui, il Presidente è presente qui. Il Presidente partecipa al vertice, al Consiglio Europeo, torna in Commissione dicendo: cara Commissione, il Consiglio Europeo ha deciso che le linee prospettiche sono queste, per cui bisogna occuparsi dell'ambiente, della parità uomo-donna, nonché degli immigrati. Questi tre temi vengono assegnati alla Commissione, ripartite dai commissari, tra le strutture della Commissione, per elaborare le proposte. e queste proposte poi vengono riversate sul Consiglio, sul Parlamento, per iniziare il meccanismo di decisione formale della comunità. Si parte qua con indirizzi essenzialmente. Questi indirizzi vengono poi formalizzati in proposte e le proposte in atti. Okay. Se dovessimo fare un parallelo con l'organizzazione interna, potremmo usare delle categorie abbastanza vicine. Quando c'è un vertice di maggioranza tra le forze di coalizione, si fa qualcosa di molto simile a un vertice internazionale. Siamo fuori dalle istituzioni. Si incontra il Presidente del Consiglio, i capi dei partiti di coalizione, qualche ministro che ha dei problemi, perché il vertice poi è legato ad alcuni problemi, no? L'economia, la riduzione delle tasse e così via. In questo vertice di maggioranza, che si fa di solito in sedi private, non in sedi pubbliche, in qualche albergo, nella casa, una villa di Arcole o in giro da qualche parte, sono dei vertici in cui la porta è chiusa e la gente discute. Tutti i governi hanno fatto i vertici di maggioranza, tutti. Questo è descritto, è logico. C'è il momento della prassi amministrativa, della prassi legislativa che va interrotto per dire dove stiamo andando, quali sono le cose che dobbiamo fare il prossimo anno per evitare che finisca ancora una volta 7-0. Il vertice di maggioranza sarà fatto sicuramente la prossima settimana. Non è ancora prescritto, ma è nella natura delle cose. Dopo la batosta elettorale, la maggioranza ha bisogno di vedere come creare delle prospettive da tradurre in proposte che vanno nelle istituzioni, del governo e del Parlamento. Sono decisioni assunte in sede non istituzionale, in un'altra dimensione, che mettiamo all'interno della dimensione della politica, fatto privato della gente, e che invece nella comunità europea è la dimensione dei rapporti internazionali. Lì si prendono gli indirizzi politici, dei grossi obiettivi, e dopodiché questi obiettivi diventano proposte, iniziative, che mettono in moto le macchine istituzionali. È l'attività di indirizzo politico. Non fa sentire parlare di diritto costituzionale, di funzione di indirizzo politico, di quello si parla. Sono tutta una serie di meccanismi, i congressi dei partiti, delle unioni tra i segretari e così via, e progressivamente queste decisioni prospettiche diventano operative. È un vertice, non caso si chiama vertice, dei capi di Stato del governo. Presidente della Commissione. Ah, sì, certo. Il Presidente del Consiglio si fa sempre accompagnare sin dal suo uomo, Letta, nella nostra figura, scusate, e che è quello che poi deve essere in grado di trasformare gli indirizzi in già una ipotesi di operative. Poi il governo discute come creare gli atti, le proposte formali, così via. Avete mai sentito parlare di governance? La governance, che è un'altra tipica espressione comunitaria, è l'indirizzo politico, non è una cosa diversa. Si chiama governance perché non è tutto deve avere un nome esotico. E la governance non è altro che l'attività che, partendo dal Consiglio europeo, attraverso la Presidenza della Commissione, eccetera, coinvolgendo poi tutte le formazioni sociali, le organizzazioni di interesse, eccetera, produce la proposta formale. Noi siamo sempre abituati come giuristi a occuparci degli atti approvati e pubblicati. Io mi sono dato una regola, non mi voglio più occupare dei processi di riforma, anche perché sono limitati anche alla decenza. Però in genere uno comincia a occuparsi delle cose casomai quando c'è un progetto depositato in Parlamento. Ma prima del progetto depositato in Parlamento c'è un'attività di costruzione di quella proposta che è affidata a tutta un'altra dimensione, che è la dimensione della governance, per cui i partiti discutono con loro esperti, telefonano ai sindacati, chiamano Montepremo, come si chiama, il presidente della Confindustria, eccetera. Dopo tutta questa grande discussione capiscono qual è la linea politica da portare, dove? Nella coalizione, cominciano a discutere la coalizione, litigano, eccetera, che un bel giorno esce una proposta che magari viene trasformata in un disegno di legge. Tutto questo mondo della governance sta fuori dal diritto e appartiene alla formazione del diritto politico. I giuristi hanno dato il nome di diritto politico proprio per dire che crea uno scatolone di cui io giurista non capisco niente. Però è un scatolone importante che sappiate che è il motore, la premessa dei contenuti degli atti formali che io studio. No, è semplicemente che quello di sinistra l'ho scritto io per le mie manine perché sono fatto di disparto, per me c'è altro di scrivere. Magari c'è scritto è, ma non cambia. Il problema è sempre lo stesso, che se questa dimensione è o sicuramente o, perché questo è sicuramente sbagliato. Perché è il problema della Francia, non so, il problema se in Francia il capo di Stato è anche capo del governo. Non sempre, dipende. Ci stanno, diciamo, i capi di governo, coloro che hanno la responsabilità di governo. Con il trattato di Maastricht cambia il panorama. Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali. Voi o siete un po' distratti o siete molto gentili. Fino a lì mi aspettavo che un bel giorno qualcuno dicesse, ma perché qualche volta si parla di comunità europea e qualche volta di Unione Europea? Perché è una cosa piuttosto vistosa, no? È piuttosto vistosa. Io sono stato zitto perché un giorno l'ho spiegato, ma non è oggi il giorno. Mi sa che oggi sia il primo giorno. Il Trattato di Maastricht è stato preceduto da numerosi vertici, anzi numerosi consigli europei, nella speranza di riuscire ad arrivare a un trattato che trasformasse la comunità europea, insieme alla Comunità economica europea, in un'unione europea. Significa qualcosa? Non significa niente, eh? È come chiamare la Repubblica italiana che è la Repubblica federale, non è che come etichetta cambiano le cose. Magari fosse così, ma non è così, le etichette non servono a niente, però era un messaggio, nel senso che l'Unione Europea doveva essere una forma di integrazione più avanzata della comunità europea. La comunità europea parte con fini limitati, la comunità economica europea, e tende politicamente a essere l'insieme di una tendenziale federazione europea. C'è alla base un movimento federalista europea di cui Altiero Spinelli, di cui si sente parlare spesso, era uno dei paladini. Io soprattutto Bertinotti parlare di Altiero Spinelli, che vuol dire che veramente il mondo è impazzito, perché Altiero Spinelli, penso che con Bertinotti non ci volesse giocare neanche per sé, con un'altra cultura politica. Ma Bertinotti sta capeggiando un fronte politico che si oppone alla ratifica del Trattato dell'Unione Europea. Allora, l'idea era di arrivare a un trattato che trasformasse la comunità in Unione Europea, allargando quasi a fini generali gli obiettivi politici e le competenze, e rendendo più, come dire, più stretta la collaborazione europea, parlando sulla moneta unica. Come sempre, dopo numerosi consigli europei, dopo numerosi vertici, il risultato non è stato ottenuto. Vedremo questa storia delle risoluzioni dei trattati, è la costante d'Europa. Da sempre, ogni volta che si fa un trattato per unificare il Trattato di Roma, tutti si dicono insoddisfatti perché il risultato è modesto e deludente, sempre, compreso della Costituzione che si prende nel lì. Mi è uscito un doppio trattato. Un trattato che costruisce l'Unione Europea. È un trattato che, una parte del trattato, che modifica il trattato CE. Cosa molto particolare, perché l'Unione Europea viene creata fuori dalla Comunità Europea. Non si trasforma la Comunità Europea in Unione Europea. Invece l'Unione Europea è un quadro complessivo in cui entra anche l'Unione Europea. E su questo problema, che è un problema, come dire, di logica, oltre che di teologia, come sempre, ci sono persi mesi di dibattito per riuscire a capire che cosa significasse tutto questo. La Comunità Europea resta in piedi, ma si crea un'Unione Europea che non è un'organizzazione diversa, è solo un quadro di riferimento che si sovrappone alla Comunità Europea. E l'unica immagine che ha risolto il problema è un'immagine metaforica, di cui forse avete sentito parlare, che è quella di un tempio greco. Dice la Comunità, l'Unione Europea è come un tempio greco. È un tempio greco che tra l'altro non ha alcun precedente nella storia dell'architettura, perché i tempi greci hanno tante belle forme, ma nessuno ha tre colonne. Questo invece è un tempio a tre colonne, in questo caso doriche. Sul vertice si dice c'è l'Unione Europea, c'è una base comune che è il cosiddetto acquis comunitario, è l'insieme delle norme comunitarie, diciamo tutto ciò che è stato prodotto e che ha creato l'ordinamento positivo della Comunità Europea. La prima colonna è la Comunità Europea. La Comunità Europea diventa una colonna assolutamente sproporzionata dalle altre, per questo è un tempio greco tra l'altro orribile, perché avrebbe tre colonne, di cui una grande come questa stanza, e due coloncine così. Manco i geometri dell'epoca repubblicana hanno scritto fatto del cifetto del genere. La seconda colonna è la PESC e la terza è GAI. La PESC è uguale politica estera e di sicurezza comune. La GAI è la collaborazione di giustizia e affari interni. Vedete? I tre pilastri. I tre pilastri di Gaia, sì, si chiamano colonne, pilastri. Gaia chiama pilastri, nell'architettura greca pilastri esisteva, ma al massimo potrebbe essere una parata, non è il caso. Insomma, diciamo che sono delle colonne. Cosa vuol dire? Vuol dire che viene confermato tutto ciò, l'enormità di ciò che ha fatto la Comunità Economica Europea nella costruzione del mercato interno, con tutti i suoi sviluppi. Accanto vengono introdotte due nuovi livelli di competenze. Il primo riguarda la politica estera e di sicurezza comune, ossia una prima forma di cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la politica estera, ovviamente, e anche i problemi di sicurezza, che vuol dire difesa, per cui l'obiettivo possibile è anche quello di creare un esercito comune, un sistema di difesa comune, che è un vecchio sogno già fallito negli anni 50, l'idea di un'Europa che rispetto a fuori non è più spezzettata in tanti strati, ma un'unica linea di politica estera e tendenzialmente anche un unico sistema di difesa. La posizione dei paesi europei della guerra, di relazione della guerra contro l'Iraq, ha dimostrato quanto la peste sia un pilastro debolissimo, nel senso che c'è un'attività di politica estera della comunità, ma questa attività di politica estera non ha mai portato a una vera presa di posizione comune. Sulla guerra d'Iraq l'Europa si è staccata nettamente, suscitando un problema che non si è ancora risolto e che viene periodicamente ripresentato a livello di Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è costantemente chiamato a cercare di fare passi avanti verso un rafforzamento della politica estera. Si dice un gigante economico della comunità europea, ma è un nano politico. Quante volte l'avete sentito per la scienza? È un po' vero. È riuscita a fare qualcosa sulla questione della guerra nell'ex Jugoslavia con un sacco di tempo di ritardo, anche lì con divisioni, molta difficoltà a quagliare. La PESC non lavora col metodo comunitario, ma lavora prevalentemente con il principio intergovernativo. Per dirla, è il Consiglio che domina le decisioni PESC, il Consiglio dell'Unione Europea, non il Consiglio Europeo, il Consiglio dei Ministri, la Commissione ha un ruolo più limitato, il Parlamento è sostanzialmente esautorato e persino la Corte di Giustizia è tagliata fuori. Non sono giustiziabili gli atti della PESC, creando dei problemi che stanno esplodendo uno a uno. Immaginatevi che cosa succede se voi siete un imprenditore che commercia con la Serbia e ha fatto degli investimenti in Serbia in base a accordi di cooperazione Europa-Serbia. Un bel giorno l'ONU decide l'embargo della Serbia perché Milosevic non si comportava esattamente come un gentiluomo. La comunità europea in sede PES decide, politica estera, di partecipare al blocco. E la comunità europea, attuando le decisioni PESC, vieta agli imprenditori di commerciare, sospende tutti i commerci con la Serbia e voi avete perso tutto il vostro capitale investito. Che fate? A. Piangete. B. Urlate. Che cosa fate? Non avete giustizia nei confronti degli organi comunitari. L'ultima che è scoppiata è che in sede PESC, per le misure contro il terrorismo, gli organi dell'Unione Europea hanno deciso di fare un elenco delle associazioni terroristiche internazionali. Mettiamo che il vostro club del Flipper sia in questo elenco, la conseguenza è catastrofica, vi bloccano i conti correnti, per esempio. Voi non avete stabilità. Non avete un giudice a cui rivolgere. Diritti fondamentali che si scontrano contro la forza primitiva della politica estera. Non so se vi ricordate che dicevo all'inizio del corso che la politica estera è sempre stato un problema per il diritto costituzionale. Perché la politica estera ha sempre rapportato l'esecutivo e tendenzialmente appartiene, come dire, alla parte magmatica della sovranità. La guerra, no? L'esercito. E la politica estera su una cosa che non sta bene con la logica democratica. La guerra non si decide mai in Parlamento, non c'è mai una vera partecipazione parlamentare. Lo stesso problema lo abbiamo a livello comunitario, addirittura moltiplicato, perché il pilastro PESC è un pilastro che sta fuori dalla logica CE e sta fuori addirittura del sistema di giustizia che non è perfetto, che però è garantito a livello CE. Qualcosa di analogo si può dire della GAI, cioè della cooperazione giustizia affari interni, dove però i trattati successivi della Trattato di Maastricht hanno portato molte cose all'interno del sistema comunitario. C'è in sostanza una passerella, si chiama, cosiddetta, che viaggia a questo livello, tra cui alcune cose con la carriola vengono portate dal pilastro GAI verso il pilastro CE, cioè vengono comunitarizzate. È rimasto fuori alcune cose del del diritto penale. Ma in questi 10 anni, trattati di Maastricht del 91-92, in questi 12 anni la carriola ha portato attraverso la passerella dal Gaia, questo qua. Come dire, il tempio è sempre più silenzio. Sono delle colonne asimmetriche, ma anche di misura diversa. Poi il frontone dice, ma forse è la fabbriazione, secondo me sono della fabbriazione, è fatto dalle istituzioni comuni. Piccola correzione, il disegno del tempio greco. Le istituzioni comuni sono ovviamente consiglio, nel senso del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dell'Unione Europea, la Commissione e il Parlamento. Queste sono le istituzioni comuni che chiudono il sistema. Le decisioni PESC sono prese sempre dal Consiglio, le decisioni GAE sono sempre prese dal Consiglio, cambia semplicemente il rapporto tra questi 3 organi. Il Parlamento Europeo, che è piuttosto forte sul pilastro CE, ha un ruolo molto debole su questi altri 2 pilastri, e anche la Commissione ha un ruolo meno propositivo su questi 2 pilastri, che sono tutti dominati dal Consiglio. Perché? Perché il Consiglio è l'espressione più diretta del principio intergovernativo. Ci siamo? Grazie per questa una lezione più interessante, di fare l'architettura mi piacerebbe tanto. Perché non c'è diritto, mi diverte tutto. Qui c'è il Consiglio europeo. Vedete, il Consiglio europeo è contemplato nel Trattato di Maastricht, che è il trattato che crea l'Unione Europea, ed è rimasto legato nel trattato di Maastricht. Se voi andate a vedere il trattato CE consolidato, cioè quello modificato da Maastricht, dal trattato di Amsterdam, dal trattato di Nizza, il Consiglio Europeo lo trovate citato, nel senso che va comunicato al Consiglio Europeo alcune cose, ma non è mai organizzato, non c'è una norma sul Consiglio Europeo nel trattato CE della Comunità Europea. Trovate le norme sul Consiglio Europeo nel Trattato dell'Unione Europea, cioè nel Trattato di Maastricht. Il Trattato CE è consolidato, Trattato UE consolidato, con le varie modifiche fatte, ma sono 2 trattati che viaggiano parallelamente. 2 diverse cooperative edili che hanno partecipato a costruire questo monstrum architettonico. Uno organizza essenzialmente il pilastro CE, esclusivamente il pilastro CE. Il Trattato UE organizza il Consiglio Europeo, allora, facciamolo così, il Trattato CE organizza il primo pilastro e le istituzioni, il Trattato invece UE organizza il Consiglio Europeo, la PESC e il GAI. Questo è il diritto derivato. Un po' sbilenco, senso greco, evidentemente. Fatto di felicità dei greci, chiamavano nel senso modo. Ma vedete pure, non ce lo finiamo subito. Chiaro? Nella misura in cui si possa dire chiaro il disegno, al disegno, non quello mio che è chiarissimo, ma il disegno istituzionale dell'Unione Europea, tutto diventa chiaro. Vedete, da segnalarvi soltanto questo. Il Consiglio Europeo riunisce i capi di Stato e di Governo, nonché il Presidente della Commissione, la stessa norma di prima. Essi sono assistiti ai ministri incaricati degli affari esteri, e va bene, ed un membro della Commissione. Non c'è nulla di nuovo, salvo che dire che si riunisce due volte all'anno sotto la presidenza del Capo dello Stato, e poi, norma importante, il Consiglio Europeo presenta al Parlamento Europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni dell'Unione, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dell'Unione. Ricorda il discorso sullo Stato dell'Unione che fa il Presidente degli Stati Uniti d'America. Ma anche qui vedete come incomincia l'erosione. Ve la segnalo perché fa parte della dinamica comunitaria. D'altra parte, questo tempio greco, al contrario dei tempi greci che sono ancora lì, belli e fermi, è una costruzione fatta di formiche, nel senso che si muove. La passerella sta svuotando un pilastro riempiendo un altro. Il trattato costituzionale cambia la fisionomia. Ma l'erosione si vede anche dal fatto che l'istituzione Parlamento incomincia a essere interessata anche ai pilastri gai e pesche, nonché all'attività del Consiglio Europeo, a livello minimale. Dopo ogni riunione del Consiglio Europeo, il Presidente del Consiglio Europeo è sempre il Presidente del Consiglio del Paese che è la Presidente di turno, perché adesso è l'olandese. Il Presidente, dopo la riunione del Consiglio Europeo, ha l'obbligo di fare una relazione in Parlamento, e sarebbe carino per la successorale innescando un